Sentiamo come Pio II racconta la storia del rinvenimento della lume a Tolfa. Poco prima era venuto a Roma Giovanni di Castro, già da tempo conosciuto dal pontefice quando commerciava in Basilea e che sotto Eugenio IV, 1431-1447, aveva tenuto l'ufficio di depositario. Suo padre fu Paolo, giureconsulto di grande fama presso i suoi contemporanei, che aveva tenuto per molti anni la cattedra a Padova. Le sue sentenze erano note in tutta Italia, i litiganti accorrevano in folla da lui e i giudici davano grande importanza alla sua autorità perché la sua dottrina era solida e senza dolo. Alla sua morte lasciò una grande fortuna e due figli già adulti, dei quali il maggiore continuò gli studi paterni ed è apprezzato interprete del diritto. Il secondo si diede al commercio, nel quale, per le solite vicende della fortuna, contrasse molti debiti. A causa di questo, non potendo essere sicuro in nessun luogo, si rifugiò presso il pontefice, suo padrino. Da lui ottenne un salvacondotto per cui poteva vivere negli stati della Chiesa senza essere molestato dai creditori. Fu un uomo d'ingegno che avrebbe fatto miglior cosa a dedicarsi alle lettere che alla mercatura. Conosceva la grammatica, era un appassionato lettore di storia, ma a nessuna scienza si era dedicato con tanto impegno come all'astronomia, all'interpretazione dei profeti e alla ricerca dei minerali, quasi potesse risarcire i guai dei suoi commerci con l'aiuto di queste arti. Non si ingannò, percorsi monti e colli in tutta la terra del patrimonio di San Pietro, scavò nelle viscere della terra scrutando i segreti della natura, non lasciò né esplorati né sassi né zolle finché, finalmente, trovò nel territorio di Tolfa una cava da lume di rocca. Era il maggio del 1462. Tolfa è una vecchia cittadina appartenente a due fratelli sudditi della Chiesa di Roma, non lontano da Civitavecchia e da Orvieto. Qui, alte montagne dalla costa, si ritirano verso l'interno ricche di foreste e di corsi d'acqua. Mentre Giovanni di Castro andava attorno in questa zona, notò un'erba di aspetto diverso, la osservò, indagò e venne a sapere che un'erba simile nasceva sui monti dell'Asia Minore, oggi Turchia, nella regione di Smirne e Focea, dove vi sono cave di allume che arricchiscono l'erario dei turchi con il commercio di esportazione. Vede delle pietre bianche che sembrano minerali, le morde e sente sapore amaro, le mette sul fuoco per farne una prova e ne cava a lume. Va dal pontefice e dice: oggi ti porto la vittoria sui turchi. Loro ricavano dalle tasche dei cristiani ogni anno più di 300.000 ducati con l'allume, col quale coloriamo le nostre lane. Perché non si trova da noi se non un poco nell'isola d'Ischia, l'antica Enaria, vicino a Pozzoli, e nella miniera di Vulcano, un'isoletta dei Lipari già molto sfruttata al tempo dei Romani e attualmente del tutto esaurita. Io ho trovato sette monti tanto ricchi di questi minerali da bastare a sette mondi. Se dai l'ordine di ingaggiare operai, preparare i forni per fondere le pietre, potrai rifornire l'Europa e il turco perderà tutto il suo guadagno, che andando a te gli raddoppierà il danno. Di legname e d'acqua vi è abbondanza. Ed hai il posto più vicino a Civitavecchia, il porto più vicino a Civitavecchia, nel quale si caricherebbero solo le navi dirette verso Occidente. Ormai ti ti è consentita preparare la guerra contro i turchi. Queste miniere ti daranno il nerbo della guerra, cioè il denaro, e lo toglieranno al turco. Le parole di Giovanni parvero vaneggianti. Pio II le stimò sogni, chiacchiere vane di astrologhi. Lo stesso lo pensarono tutti i cardinali. Sarebbe stato come poi Cristoforo Colombo nel 1492, quando decise di scoprire l'America. Dice, più quello si sforzava di scoprirla e più quell'altro gliela ricoprivano. Ma Giovanni, pur deriso e spesso respinto come un fatale ciarlone, un millantatore, non rinunciò al suo proposito. Ormai impersonava un personaggio ora un altro perché gli aprissero una via per arrivare al pontefice e vi tornò più volte chiedendo di mettere alla prova la sua scoperta in presenza del Papa. Il pontefice chiamò degli esperti. Questi confermarono che si trattava di vero allume. Fu esaminata la pietra da evitare possibili inganni. Si fece una spedizione alla miniera e fu trovata una grande quantità di quelle pietre. Si fecero venire da Genova operai specializzati che avevano nel passato trattato in Asia, a Smirne e a Focea, le allumiere del turco. Costoro, dopo aver ispezionato la natura del luogo, dichiararono che era del tutto simile a quella dei monti dell'Asia Minore che contenevano allume. Piansero dalla gioia e, genuflettendosi 3-4 volte, adorarono Dio e benedissero la sua misericordia che ha dato alla nostra generazione un dono tanto prezioso. Misero nel forno le pietre e produssero un allume molto superiore e più bello dell'asiatico. Fu mandato a Venezia, a Firenze, sottoposto alla prova, il risultato superò l'aspettazione. Per primi i genovesi si prenotarono per 20.000 ducati, poi Cosimo de' Medici vi investì 75.000 ducati e il primo anno produsse tanto da superare la speranza di ognuno. Perciò Pio II stimò che Giovanni era degno di particolare onore e fra l'altro gli fece erigere una statua in patria con questa iscrizione: a Giovanni di Castro, scopritore della lume. Ne fu congedato senza che avesse una parte del profitto. Ai due fratelli proprietari della tolfa nelle cui terre era stato scoperto la lume, furono garantiti immunità e concessa una percentuale sugli utili. Questo incarnamento di entrate venne alla Chiesa di Roma, per grazia di Dio, durante il pontificato di Pio II, 1458-1464. Se, come sarebbe giusto, sfuggirà alle mani di tiranni e sarà attentamente amministrato, crescerà di giorno in giorno e aiuterà non pochi pontefici romani a sostenere gli oneri della religione cristiana. Non mancarono poeti che celebrarono in versi il fatto, fra i quali il Campano scrisse il seguente epigramma in onore di Pio II. Erra chi tuoi crede soltanto i cieli, molto si inganna sull'impero di Pio, anche la terra ti offre i suoi tesori, ti è prodiga aprendo le sue viscere, manda fuori il sonante bronzo, l'allume, in altro luogo la terra vena è d'argento, tesori celasti e riposti per tanto tempo, ecco, son manifesti ora a lor Signore. Ma loro che ancora ti resta o ricca terra, di furto norrea o Pio al fin tu dona. Pio II, nei commentari, rerum mirabilio que temporibus uis contigerone. Se il 1462 fu per Tolfa l'anno più lieto ed importante e comunicamente per la scoperta del lume, il giorno più triste fu il 15 marzo dell'anno 1799, quando rivoluzionari francesi al comando del generale Merlin, che lo riposi in ammazzarlo dove si trova, fucilarono un centinaio di orfenani che si erano arresi confidando nella promessa del generale Merlin di aver salva la vita. I rivoluzionari francesi, per fare onore al trinomio che ancora si legge sulle monete in corso, fraternità e uguaglianza e giustizia e libertà, ammazzavano, derubavano, perseguitavano tutti coloro che, amanti della patria, della religione e della libertà, non accettavano il loro atismo, la loro dittatura, la loro prepotenza, come nel 1799 i cittavecchiesi e i dolfetani che si opposero coraggiosamente alla loro dittatura. Conte Civitavecchia mosse una spedizione di oltre 3.000 uomini al comando del generale di brigata Merlet verso la fine del gennaio 1799. Partecipò alla spedizione contro Civitavecchia anche una compagnia di patrioti romani, circa 50, tra i quali il 18enne Bartolomeo Pinelli, il futuro grande pittore che, arrivata a Civitavecchia e vista la prepotenza dei francesi, per niente in odore di libertà, eguaglianza e tantomeno di fraternità, se la svignò e si rifugiò presso alcuni pecorai della zona, nella capanna dei quali visse travestito per 2 mesi, occupando l'ozio a copiare piccole vedute campestri. Civitavecchia fu stretta d'assedio, resisté per 2 mesi ai primi di marzo 1799. Anche Tolfa si ribellò ai francesi e mise insieme circa 700 combattenti che con rapide azioni di disturbo aiutavano civitavecchiesi assediati. Il 6 marzo 1799 Civitavecchia si arrese, Tolfa rifiutò e da allora il generale Merlet con 1500 fanti e cavalleggeri divisi in 3 colonne marciò contro Tolfa. Era il 14 marzo 1799. La difesa dei miei tolfetani, attuata di casa in casa, fu accanitissima, ma contro forza maggior l'arte non vale, e l'incendio, la fame, le armi migliori ebbero ragione dei difensori tolfetani, il cui valore risulta dal seguente rapporto del generale Merlet al suo superiore generale MacDonald. Tutte le case servono di trincea, dice il Merlet. Dalle finestre, dai tetti stessi, dei colpi di fucili e di trombone fanno un fuoco terribile. Il soldato, si intende francese, avanzato non si ritira, ma impiegando un mezzo di più per vincere, attacca il fuoco alle prime case e i 55-6 passi suoi seguono i progressi dell'incendio. L'attacco e la difesa era ugualmente ostinata. Si sono visti in mezzo alle fiamme sopra tetti vicini a sprofondarsi dei forsennati, sembrare di essere insensibili al dolore e non cessare servirsi delle loro armi se non quando precipitarono insieme coi tetti delle case bruciate. E voi, miei cari compaesani, indomiti e fieri tolfetani, onore e gloria sempre avete e simbolo di valore ognor sarete. Il sangue per la Tolfa ondì versato sarà eternamente ricordato dai vostri pronipoti tolfetani, laboriosi, cordiali, buon cristiani. I difensori superstiti si buttarono in salvo per le campagne, i più tenaci si ritirarono sulla rocca continuando da quelle mura a far fuoco fino a tarda notte. Poi i francesi completarono la loro prepotenza saccheggiando, devastando, depredando le case e le chiese profanate e nelle campagne facendo piazza pulita del bestiame catturato, cotto e mangiato. ma l'atto più vergognoso dei rivoluzionari francesi nei riguardi dei dolfetani fu la proditoria fucilazione di 145 ribelli imprigionati nella chiesa della Sugra, adiacente al moderno cimitero e al grandioso convento dove il generale Merlet ha situato il suo quartiere generale. Anche tre sacerdoti, Francesco Colini, Girolamo Giovannini e Don Francesco Tavarnelli, fanno parte dei prigionieri che, fidando nella promessa del generale Merlin di aver salva la vita se avessero deposte le armi, furono barbaramente massacrati, che, lasciati 200 soldati a prendere a Lumiere, si ritirarono verso Civitavecchia. Era il 15 marzo 1799. Il giorno più tragico di tutta la storia di Tolfa, dice Ottorino Morra, il giorno funestato da una carneficina di proporzioni tali che, al confronto, sembra attenuarsi l'orrore della fosca pagina sempre viva dopo tanti secoli nel ricordo popolare della storia della vicina Corneto d'Arquigna, cosò i 32 cittadini appesi alle forche nel 1245 per ordine dell'imperatore Federico II su un poggio a fronte della città chiusasi ad ostinata difesa. I caduti dolfetani in combattimento, i fucilati della Sugra, quelli che morirono in seguito alle ferite riportati e ad altri pochi che, trasportati a Roma, furono lì fucilati, raggiunsero il bel numero di 145, cioè il 7% della popolazione dolfetana di allora, che era di 2.160 abitanti. La notizia della strage dei patrioti dolfetani commosse la popolazione razziale, come si legge nel libro dei ricordi di Francesco Rioli, da Capranica, dove il padre era medico. Tutti sanno, egli scrive, la fiera catastrofe della Tolfa. Brevemente, quel piccolo paese aveva fatto fronte a un battaglione di galli, cioè dei francesi e non dei maschi e delle galline, venuti ad espugnarlo. Il Brenno, cioè il capo di quella spedizione, propose la pace. Capitolarono. Fu stipulato nei capitoli che gli uomini in armi si raccogliessero entro una chiesa esteriore all'abitato e di lì uscirebbero dopo aver deposto le armi loro. I malaccorti fidarono nel patto. Molti ancora furono che, boriosi di comparire tra gli armigeri, presero allora per la prima ed ultima volta lo schioppo che doveva essere loro un passaporto per l'eternità. Come in più vaste proporzioni è successo dopo la guerra 1940-45, quando per avere alcuni benefici sorsero partigiani dappertutto. Ma ritorniamo a quello che scrive Lorioli. Rinchiuse come una mandria destinata al macello e spogliate di ogni mezzo di difesa, furono fatte uscire a 10 e là col cannone carico di mitaglia furono distrutti a più riprese. I primi che morivano annunziavano agli altri il sacrificio che tra poco li aspettava. Scena e carneficina orrenda e secaranda. Due soli si salvarono, e furono due che ebbero l'accortezza di precipitarsi per terra un istante prima dello sparar del cannone e di rialzarsi un istante dopo, rotolandosi per le balze, come fece dopo sotto i tedeschi mio fratello Antonio, il quale fuggì appunto facendo la stessa cosa nel 1944. Uno dei due, traversato una spalla da una fucilata che lo accompagnò nella fuga, giunse in Capranica appunto di quei giorni e rammento che fu curato dalla sua ferita da mio padre, il quale poco non passò per ridurlo in salute. L'occupazione francese durò poco perché già verso la fine di settembre 1799 i soldati del re di Napoli rioccuparono Roma. Gli inglesi sbarcarono a Civitavecchia e un drappello di 12 soldati inglesi fece sloggiare i pochi francesi rimasti a Tolfa, che ospitò pure soldati napoletani, tedeschi e patrioti, e in tutto il territorio fu ripristinato il governo pontificio. ma la popolazione di Tolfa era ridotta alla fame, come risulta dalla seguente descrizione di uno dei consiglieri comunali, il quale supplica il governatore papale a non mettere tasse di alcun genere per l'assoluta impossibilità di pagarle da parte dei tolfetani. È abbastanza manifesto, egli scrive, il lacrimevole stato di questa nostra terra, in buona parte incendiata e degli abitanti di essa fieramente saccheggiati e nella roba e nei bestiami, onde esser perciò ridotta questa comunità e popolo nella impossibilità di sopportare in benché leggero gravame o tassa nel tempo presente. Oltre tante vedove e famiglie ridotte all'estrema miseria e a mendicare il pane per essere stati barbaramente uccisi e fucilati più di 100 capi di famiglia. Non minor disgrazia ha sofferta questa venerabile chiesa collegiale e parrocchiale, la quale è stata spogliata nel saccheggio e dei sacri vasi e da arredi necessari per le sacre funzioni e di più. La fabbrica della chiesa medesima ritrova in stato di ruina e bisognosa di sollecita restaurazione, al peggio e i luoghi pii ed ecclesiastici in tempo dell'estinto governo repubblicano non hanno potuto esigere i frutti licenzi delle loro prebende dovuti alla comunità e neppure al pontefice. Possono conseguirli per motivo che la comunità non ha assegnamenti, anzi non pochi debiti, onde sono di parere che si rappresenti a superiori in Roma l'infelice stato di questa comunità e popolazione e di impetrare la sospensione e remissione dei dovuti pagamenti o tasse. Qualche comprensione non mancò, dice Ottorino Morra, ma lungo tempo occorre per risanare le piaghe aperte da quelle due giornate luttuose, memorabili e terribili del marzo 1799. E se Tolfa piangeva, Cervetri non cantava, perché pure Ceri, dove allora abitavano pochi cervetani scampati ai massacri, avevano un mer, cioè un sindaco imposto dai rivoluzionari francesi, tanto che gli ordini ed i proclami erano scritti sia in lingua italiana che in lingua francese. Dal 1809 al 1814 sia Cervetri che Tolfa, appartenenti allo Stato Pontificio, passarono sotto il dominio dell'impero di Napoleone Bonaparte e quindi soggetti alle ruberie e prepotenze dei loro predecessori rivoluzionari, tanto che una barzelletta popolare, giocando sul cognome Bonaparte, diceva così: «È vero che i francesi sono tutti ladri?» «Tutti no, ma Bonaparte sì!» Alcuni mi diranno: «Ma che c'entra la storia di Tolfa con quella di Cervetri?» C'entra perché ci cape, e ci cape perché le popolazioni dei paesi confinanti con Cervetri appartenevano all'antica Cera Etrusca ed erano le frazioni comunali della metropoli etrusca cerite da oltre 2000 anni, ma soprattutto per ricordare ai piagnoni di oggi che non si contentano mai che i nostri avi stavano dalla nascita alla morte molto, ma molto peggio di noi e campavano in media una quarantina di anni, perché c'era il vero inquinamento, non quello della benzina o delle industrie, ma il micidiale inquinamento della fame, delle guerre e guerricciole continue, delle malattie come la peste e il colera che mieteva vittime a tutto spiano, come oggi vediamo in Africa e altrove attraverso la televisione. Ma soprattutto c'era il vero inquinamento che fiacca la vita dei più robusti, cioè il lavoro massacrante e continuo non compensato da adeguata alimentazione e da sufficiente assistenza igienica sanitaria. Il più efficace scrittore dei mali che affliggevano le popolazioni nei secoli passati è certamente Alessandro Manzoni, di cui quest'anno 1985 ricorre il secondo centenario della nascita, che nel suo romanzo meraviglioso I Promessi Sposi, descrivendo l'abbandono del paesello natio da parte di Don Abbondio, Perpetua, Agnese, eccetera, descrive anche il tormento dei cervetrani, dei tolfetani, dei cittavecchiesi sfollati a Tolfa durante l'ultima guerra 1943-44, della Dispolani sfollata a Ceri e di tutti quelli che nelle innumerevoli guerre devono abbandonare tutto per salvare la vita, pecorelle inseguite da lupi. Così dice il Manzoni. La milizia a quei tempi era ancora composta di soldati di ventura, in gran parte arruolati da condottieri di mestiere, per commissione di questo o di quel principe, qualche volta per loro proprio conto e per vendersi poi insieme con essi. Più che dalle paghe, in soldoni, da qui la parola di soldati, erano gli uomini attinati a quel mestiere dalla speranza del saccheggio e da tutti gli allettamenti della licenza, cioè di fare il comodo loro con la merce altrui. Da qui la parola mercenari, applicati ai combattenti per la merce o mercede ricavata dai saccheggi. E la merce più allettante era la donna. Si intende la donna del nemico catturato, che univa in se stessa l'utile per il riscatto che sarebbe stato chiesto per la sua liberazione, e il dilettevole perché femmina in possesso di soldati senza scrupoli. Disciplina stabile generale non ce n'era, né avrebbe potuto accordarsi così facilmente con l'autorità in parte indipendente dei vari condottieri. Questi poi, in particolare, né erano molto raffinati in fatto disciplina, neanche volendo, si vede come avrebbero potuto riuscire a stabilirla e a mantenerla, perché i soldati di quella razza o si sarebbero rivoltati contro il condottiero novatore che si fosse messo in testa d'abolire il saccheggio, o perlomeno l'avrebbero lasciato solo a guardarsi le bandiere. Oltre a ciò, siccome i principi nel prendere, per dir così, ad affitto quelle bande, guardavano più ad avere gente in quantità per assicurare l'impresa che a proporzionare il numero alla loro facoltà di pagare per il solito molto scarsa, così le paghe venivano per di più tarde a conta spizzico e le spoglie di paesi a cui le toccava ne divenivano come un supplemento tacitamente convenuto. Erano 28.000 fanti e 7.000 cavalli, e scendendo dalla Valtellina per portarsi nel Mantovano dovevano seguire tutto il corso che fa l'Adda per due rami di lago, e poi di nuovo come fiume fino al suo sbocco in Po, e dopo avevano un buon tratto di questo da costeggiare. In tutto 8 giornate nel Ducato di Milano. Una gran parte degli abitanti si rifugiavano su per i monti portandovi quel che avevano di meglio e cacciandosi innanzi le bestie. Altri rimanevano o per non abbandonare qualche ammalato, o per preservare la casa dall'incendio, o per tenere d'occhio cose preziose nascoste sotterrate, altri perché non avevano nulla da perdere, o anche faceva conto d'acquistare, i cosiddetti sciacalli, che approfittano delle disgrazie altrui per derubare quei più disgraziati. Quando la prima squadra arrivava al paese della fermata, si spandeva subito per quello e per i circonvicini ed emetteva a sacco addirittura. Ciò che c'era da godere o da portar via spariva, il rimanente lo distruggevano o lo rovinavano. i mobili diventavano legna, le case stalle, senza parlare delle busse, delle ferite, degli stupri dai quali non si salvavano né bambine né vecchie. Tutti ritrovati, tutte le astuzie per salvare la roba riuscivano per lo più inutili, qualche volta portavano danni maggiori. I soldati, gente ben più pratica degli stratagemmi anche di questa guerra, frugavano per tutti i buchi delle case, smusavano, diroccavano, conosceva tacitamente i migliori orti, la terra smossa di fresco, andavano fino su per i monti a rubare il bestiame, andavano nelle grotte guidati da qualche birbantello del paese in cerca di qualche ricco che vi si fosse rimpiattato, lo trascinavano alla sua casa e con tortura di minacce e di percosse lo costringevano a indicare il tesoro nascosto. Finalmente se ne andavano, erano andati. Si sentiva da lontano morire il suono del tamburo o delle...